Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il settimo itinerario. Siamo a metà strada di questo viaggio, del nostro secondo viaggio sul territorio del secolo dei lumi. E questa sera, come sapete, abbiamo appuntamento con uno dei più importanti pensatori di tutti i tempi, Immanuel Kant. E per cominciare a entrare in contatto con il cosiddetto sistema kantiano, che non è argomento facile da trattare, infatti quando in questi mesi incontravo qualche persona mi chiedeva cosa stai facendo, dico sto preparando Kant. Questo era l'atteggiamento. E per cominciare a entrare in contatto con il sistema kantiano, da Napoli, ricordate che 15 giorni fa eravamo ancora a Napoli con il nostro aeroplanino e la nostra barchetta di carta, che sono funzionali per viaggiare sul territorio della storia del pensiero umano, ci trasferiamo a Königsberg, ci trasferiamo nella Prussia orientale e iniziamo con un aneddoto che riguarda Kant quando era una persona matura e conosciuta a Königsberg. Una sera, durante un ballo, una signora, la padrona di casa del salotto dove si ballava, mi direte Kant andava a ballare? Eh sì, Kant andava a ballare nei salotti, noi ce l'hanno presentato sempre come un personaggio brodo. Domanda a Kant: di che cosa vi state occupando, caro professore? E lui risponde: cara signora, i filosofi sono dei violenti che non dispongono di un esercito e perciò si impadroniscono del mondo rinchiudendolo in un sistema. E io, non possedendo esercito e amando la pace, avevo appena scritto qualche cosa sulla pace, Kant, non posso far altro che tentare di costringere il mondo a stare in un sistema, impegnandomi però a non fare a questo povero mondo troppa violenza, così come ora mi sto impegnando a ballare a ritmo, stando attento a non pestare i piedi. Vedete, Kant è stato anche, sebbene sia sempre stato presentato come una persona seriosa e austera, un gioviale intrattenitore, per questo che veniva chiamato, perché mi diceva il professore, ci racconti qualcosa, e Kant cominciava a raccontare qualcosa, e viene invitato spesso dalle signore che gestiscono, come avviene in tutta Europa in questo momento, i salotti della città di Königsberg, dove lui è nato e dove vive. E quindi cominciamo dall'inizio, e cominciare dall'inizio vuol dire proprio cominciare dalla città in cui lui è nato e ha vissuto. E quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Kant è nato nel 1724.
Immagino ci saranno delle grandi celebrazioni in Europa e nel mondo.
Beh, cominciamo noi, siamo arrivati per primi, chissà se saremo gli unici, come sempre è successo, come è successo con le metamorfosi di Ovidio. Nel 1724, appunto, nella città di Königsberg, siamo nella Prussia orientale. Guardate, questo è un fatto che non può essere ignorato, perché il posto dove si nasce, insieme ad altri elementi, influenza la formazione del carattere di una persona. E allora la prima cosa che Kant ci invita a fare è quello di riflettere, no, su questo fatto. E, beh, secondo voi, la località dove siete nate, dove siete nati, che cosa vi ha lasciato in eredità? Perché così si succede. scrivete quattro righe il proposito. Io le mie righe però si sono moltiplicate per 4, per 4, per 4, perché è chiaro che la città dove si nasce lascia molte cose in eredità. Königsberg, allora facciamo un po' di filologia. Berg è monte, König è il re, essere un genitivo e quindi il monte del re, oppure Monreale, se lo dobbiamo tradurre in italiano. Noi abbiamo anche un Monreale, dei monumenti notevoli, ecco, quindi anche in Prussia orientale abbiamo un Monreale, tante rima, come vedete. Königsberg è una città dalla storia interessante e complessa, per capire che cosa ha lasciato anche a Kant. E oggi, naturalmente questi avvenimenti di storia recente sono sfuggiti a Kant, che è morto nel 1804, ebbene oggi Königsberg, per la precisione dal 1946, si chiama Kaliningrad. Quindi se la dovete cercare, questo è oggi il nome di questa città, anche se i riferimenti naturalmente li trovate. Ed è una città russa e il suo nome odierno deriva da Mikhail Ivanovich Kalinin, 1875-1946, un operaio metallurgico che ha partecipato ai moti rivoluzionari del 1905, e nel 1919 è stato nominato presidente del Soviet Supremo, cioè l'organo legislativo del potere statale sovietico, e ha mantenuto ininterrottamente questa carica fino alla morte. Guardate, lui non ha mai esercitato alcun potere reale, ma è stato sempre rinominato come emblema delle orribili proletarie del sistema sovietico. E anche perché era una brava persona, non dava fastidio a nessuno, e quindi per individuare la posizione della città di Kaliningrad è necessario utilizzare un atlante geografico o una carta stradale dell'Europa, due strumenti che avrete nella vostra biblioteca domestica, o servirsi della rete, in modo che ci si renda conto della sua posizione geografica e politica, che è molto particolare, perché quella parte d'Europa non è molto conosciuta, no? Dicevo, tutti mi hanno detto, e quindi bisogna andare a dare un'occhiata da quelle parti. Kaliningrad si trova in una exclave, cioè in un pezzetto di territorio russo, un oblast, che significa prefettura, scollegato dalla Repubblica Russa. Difatti la regione di Kaliningrad, come poi potete constatare osservando la carta geografica, confina intanto con il Mar Baltico e poi a sud con la Polonia e a est e a nord con la Lituania. Inoltre la città di Kaliningrad, che oggi conta circa 490.000 abitanti, non è proprio direttamente sul mare, ma è collegata al Mar Baltico da un canale lungo 12 km e la città si trova al fondo di un'ampia baia protetta da vasti cordoni di sabbia. Guardate, il paesaggio ha una certa somiglianza con la laguna veneta. Kaliningrad, come già era Königsberg, è un importante porto commerciale e peschereccio. E la città ha cambiato fisionomia nel corso degli anni, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale è andata quasi completamente distrutta. E anche se interamente ricostruita, ha perso in buona parte il fascino della vecchia Königsberg. Ora, per capire la natura di questa città, è necessario fare un passo indietro in modo che ci possa incuriosire per organizzare un viaggio virtuale sulle coste del Mar Baltico del Sud, a est della Baia di Danzica. In questa zona del mondo, circa 2000 anni fa, e guardate, è di lì che dobbiamo cominciare, ma non sono mica tanto, non è mica tanto tempo, sapete, 2000 anni fa, noi siamo nati, abbiamo 2500 anni, la nostra età mentale è quella, quindi eravamo già grandi, eravamo già all'asilo. Circa 2000 anni fa vivevano lì, organizzate in tribù, popolazioni di stirpe undrofinnica, alle quali si sono sovrapposti i Goti e poi i popoli baltici, dei Frusi e dei Borussi, che hanno dato il nome a questa regione. La Prussia si chiama così perché il suo nome deriva dal nome di questi, di queste popolazioni, i Frusi e i Borussi, la quale regione dal secondo secolo si è messa in evidenza dal punto di vista economico, perché è diventata la più importante produttrice dell'antichità di una resina fossile emessa dalla decomposizione delle conifere, che in mineralogia e in gemmologia appartiene alla classe dei cosiddetti composti organici ed è nota con il nome di ambra. E voi sapete di che cosa si parla. Pensate che poi siamo lassù, a nord lontano, il nome però è arabo. Ambra deriva dalla parola araba ambar, che significa splendore, luccichio. I greci la chiamavano electron. E voi capite come il greco antico sia una lingua contemporanea. Che non studiamo di fatti perché tanto c'è. Electron, dicevano i greci, ambar, dicevano gli arabi, l'ambra. Voi possedete qualche oggetto di ambra, magari di ambra fossile, con dentro inglobato un insetto, ogni tanto in edicola ne danno qualche raccolta. Scrivete quattro righe in proposito. Guardate, poi utilizzando l'enciclopedia e la rete, fate una ricerca sulle credenze e leggende legate all'ambra. Per esempio, nella mitologia balcanica, le pietruzze di ambra sono le lacrime della dea delle sirene Iurate, che piange la morte del suo amato ucciso dal dio del tuono. Poi, guardate, c'è anche una via dell'ambra che va da San Pietroburgo a Venezia, che si può percorrere a piedi, in bicicletta, o con altri, voi siete tutte ragazze e ragazzi giovani, quindi potete fare, o con altri mezzi. Guardate, il percorso della via dell'Ambra è sulla rete, incuriositevi, intanto lo potete fare così, virtualmente, poi magari potete anche farlo materialmente. Fino al 1226 i Frusi e i Borussi hanno vissuto tranquillamente in questa regione, situata tra il fiume Vistola, nella quale confluisce il fiume Pregel, e il Mar Baltico. Hanno vissuto lì estraendo e commerciando ambra. C'è però un particolare che ha determinato la rovina di queste popolazioni, che coltivavano rituali legati alla tradizione pagana di carattere animista e feticista, ai quali erano molto legati, giustamente, e quindi questi popoli non erano cristiani in un'Europa che ormai era dominata dalla cristianità, e la cristianità si stava espandendo tanto con le buone maniere quanto con mezzi meno pacifici. Ora, i tentativi di convertire questa gente con le buone maniere falliscono, perché dicono: ma veramente noi vorremmo continuare? E allora ci hanno pensato i cavalieri, i cristianissimi cavalieri dell'ordine teutonico, con un pretesto a intraprendere una guerra che li ha portati a conquistare questa regione. i cavalieri dell'ordine teutonico li avrete sentiti nominare, si sono impadroniti della Prussia e questo dominio viene formalizzato dall'imperatore Federico II di Svevia. Lo conoscete, no? L'abbiamo incontrato, con un documento ufficiale che si chiama Bolla d'oro di Rimini, emesso nell'anno 1226. Ora, Federico II di Svevia non sapeva neppure dove fosse la Prussia, lui stava malvolentieri in Germania, figuriamoci a nord, infatti stava sempre, viveva sempre a sud, no, Federico II di Svevia. Infatti in questo momento a Rimini, dove si balla e dove andavano le tedesche a ballare, quindi era... Ma che ordine è quello dei cavalieri teutonici? E come si sono svolti questi avvenimenti? L'ordine teutonico, lo avete sentito nominare, prende il nome dai Teutoni, una popolazione di stirpe germanica che dalla penisola dello Jutland, dall'odierna Danimarca, si è espansa a partire dal secondo secolo avanti Cristo verso sud. Sono arrivati in Boemia, nel Norico, che è l'odierna Austria, in Illiria, in Gallia, sconfiggendo più volte gli eserciti romani. Ora, i Teutoni, insieme ai Cimbri, avrebbero invaso anche la penisola italiana se non fossero stati sconfitti e fermati dal generale romano Caio Mario nel 102 avanti Cristo nella famosa battaglia di Aquae Sextiae, una località della Provenza, perché fin lì erano arrivati, che oggi si chiama Eleven. Ora, insomma, il termine teutonico è sinonimo di germanico, di tedesco, e l'ordine teutonico nasce al tempo delle crociate nel XII secolo come una delle numerose congregazioni monastico-cavalleresche e il suo nome originale è Ordine dei Cavalieri di Santa Maria in Gerusalemme, e questa confraternita all'inizio, dal 1127, va bene, si occupa del pronto soccorso medico e in particolare aveva in gestione un ospedale per l'assistenza dei crociati tedeschi, prima a Gerusalemme e poi nel 1190 ad Acri. Ora, nel 1198 questa confraternita, con un consistente aiuto finanziario dei mercanti di Brema e di Lubecca, che per fare affari hanno bisogno di un braccio armato, si costituisce in ordine cavalleresco monastico e militarizzato, aperto solo ai tedeschi, ai teutoni, e come ordine viene riconosciuto e approvato ufficialmente da Papa Innocenzo III, lotario dei Conti di Segni, nel 1199, un papa che benediva volentieri gli eserciti, infatti è quello della crociata contro i Catari, la ricordate, siamo stati sulla Rue Catara, no? A suo tempo. All'inizio del 1200, quando in Terra Santa l'attività militare stava languendo, il gran maestro dell'ordine teutonico, Ermanno di Salza, Hermann von Salza, personaggio 1769-1239, molto legato all'imperatore Federico II, ottiene l'autorizzazione imperiale a impegnare militarmente l'ordine in Europa settentrionale a sostegno dell'espansione tedesca lungo le coste del Mar Baltico. Ed ecco che i cavalieri teutonici cominciano a fronteggiare i Prusi e i Borussi, finché, giocando anche sul pretesto che costoro sono pagani impenitenti, li distruggono quasi completamente. E costruiscono un vasto stato feudale che viene rafforzato da una significativa migrazione di coloni tedeschi, che vanno a sostituire le popolazioni autoctone, pruse e borusse, che sono state in gran parte sterminate dai cavalieri teutonici, i quali, in nome della cristianità ma soprattutto del capitalismo mercantile, infatti combattono a servizio dei mercanti di Brema e di Lubecca che vogliono mettere le mani su quell'area ricca di risorse, soprattutto l'Andra, e quindi non conoscono pietà, nonostante siano cristianissimi. Vengono fondate, Kant avrà molto da dire su questa storia della sua città, sta intorno alla sua città, e per questo viene guardato in modo sospetto. Vengono fondate sul territorio della Prussia, soprattutto sulla costa, oltre 100 città che diventano i fori commerciali del capitalismo mercantile nord-europeo, gestiti dai mercanti di Brema e di Lubecca. E tra le città fondate dai cavalieri dell'ordine teutonico sulle coste del Mar Baltico, quella più importante diventa Königsberg, con il suo porto. E qui l'ordine dei cavalieri teutonici fa edificare nel 1255 un'imponente fortezza che diventa il centro della città medievale, che è stata ricostruita. E accanto alla fortezza viene costruita la cattedrale gotica, terminata nel XIV secolo e ricostruita. Königsberg diventa una delle città più importanti dell'Ansa. Sapete che l'Ansa è quella grande associazione di mercanti che si mettono insieme per essere più pronti, potenti a commerciare in quella zona. La parola Ansa, Anse, il mare, davanti al mare, di lì parte la filologia. Poi, quindi l'Ansa, la potentissima organizzazione commerciale dei mercanti del Mar del Nord e del Mar Baltico. Dal 1457 Königsberg è la sede quindi dell'ordine teutonico, ma proprio in questo periodo molti nobili prussiani che non vanno d'accordo con i cavalieri teutonici, nasce una disputa per il potere tra i cavalieri teutonici piuttosto arroganti e i nobili prussiani, arroganti anche quelli, invitano quindi i nobili prussiani, invitano il re polacco Ladislao II, che ha un esercito efficiente e vuole aumentare i propri sbocchi al mare, ad attaccare le città del territorio dei cavalieri teutonici che vengono sconfitti. E così la Prussia e Königsberg entrano a far parte dello Stato polacco fino al 1525, quando un nobile, un feudatario, Alberto di Brandeburgo, d'accordo con la monarchia polacca, fonda un ducato, sempre sotto il controllo della Polonia, ma autonomo dal punto di vista amministrativo. E questa entità feudale diventa il primo elemento di quello che sarà poi il grande Stato prussiano con Berlino capitale. Ma nel frattempo, però, fino al 1618, Königsberg è la capitale del ducato prussiano, ed è in questo periodo, per la precisione nel 1544, che viene istituita l'Università di Königsberg. E così, guardate, attenzione, si completano i pilastri su cui questa città si è eretta, non solo questa città, perché poi tutte le grandi, e non solo le grandi, anche le medie, certe piccole città, si sono rette e si reggono tuttora su questi pilastri. Il porto, per gli affari e il commercio. E le città che non hanno il porto, ebbene, guardate, se lo inventano, oppure se lo vanno a cercare, no? Incontriamo tante città che stanno nell'entroterra, che però sono su grandi fiumi, no? Che costruito sui comporti. Pensate al sogno dei medici a Firenze, perché quello è quello di mancare. Quello di avere un porto, cioè di avere immediatamente uno sbocco al mare. Difatti il Palazzo Pitti hanno costruito un sacco di piscine, ci andavano in barchetta per consolarsi, e nel cortile di Palazzo Pitti, ci siete mai entrati? Guardate che quello è il fondo del mare, lo riempivano d'acqua e facevano la naumachia. Due navi che si scontravano tra loro per gioco, ci sono quei terrazzi dove stavano tutti, il pubblico stava lassù a vedere la naumachia di questi marinai che si prendevano a randellate per buttarsi a bagno. Ecco, il porto quindi nelle città, gli affari e il commercio, la fortezza, la potenza militare, la cattedrale, la tradizione religiosa e l'università, la cultura e il potere. Ecco, questi sono gli elementi, vedete, i pilastri che fanno grande una città. Ricordatevelo, perché se andate in giro poi, siete ragazzi e ragazze, per il mondo, a visitare le città, prendete sicuramente spunto da queste considerazioni. E quindi abbiamo sinteticamente raccontato, guardate, tutti questi avvenimenti per stimolare la ricerca che ciascuno e ciascuno di noi potrà mettere in atto per capire dove Kant è nato e per capire anche perché quella zona, quella regione e poi quello stato del mondo diventa così apprezzato dal punto di vista militare. I prussiani, no? Quindi c'è una ragione che Kant mette già in evidenza quando scrive un suo saggio sulla pace. Ora, utilizzando l'attante geografico, potete organizzare un viaggio virtuale quindi sulle coste del Mar Baltico del Sud, a est della Baia di Danzica, e poi utilizzando l'enciclopedia navigando in rete potete raccogliere notizie e immagini sulla città di Königsberg, l'odierna Kaliningrad, ce ne sono molte, e sull'ordine dei cavalieri teutonici, incuriositevi. Insomma, Immanuel Kant è nato a Königsberg quando questa città era la più importante della Prussia orientale e aveva tutta questa storia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Immanuel Kant è nato a Königsberg il 22 aprile 1724 in una modesta famiglia appartenente al ceto dei piccoli artigiani. I suoi antenati probabilmente erano emigrati qui dalla Scozia, ma i Kant vivevano in Prussia orientale da almeno 3 generazioni. Suo padre, Johann Georg Kant, fa il sellaio, è un artigiano che lavora il cuoio, modesto artigiano, mentre sua madre, Anna Regina Reuter, è in primo luogo una sposa, diremo, prolifica per convinzione. È così, volevano le donne ebree dell'Antico Testamento, erano particolarmente benedette da Dio, si erano feconde, e quindi una sposa prolifica per convinzione. Infatti Immanuel è il quarto dei suoi 11 figli, dei fratelli di Kant 6 sono morti da bambino, 5, lui compreso, 3 femmine e un maschio che è diventato pastore evangelico, hanno vissuto fino a tarda età. A 8 anni, nel 1732, Immanuel entra nel Collegium Fredericianum di Königsberg. E guardate, non era facile diventare studenti di questo istituto. Per potersi iscrivere era necessaria una raccomandazione, una segnalazione particolare proveniente da persona autorevole. Era un collegio molto severo, bisognava saper resistere, quindi avere le qualità per poterci entrare. Immanuel entra al Fredericianum per l'intervento di Franz Albert Schultz, che oltre a essere una persona autorevole è anche amico della famiglia Kant ed è il direttore di questo collegio. Ora voi vi chiederete: ma come mai un uomo così influente è in contatto con una famiglia modesta, proletaria, nel vero senso della parola, come quella di Kant? E Franz Albert Schultz intanto è una persona di vasta cultura, non, naturalmente ha una mentalità interclassista, professa le idee dell'illuminismo, ma soprattutto è a Königsberg il maggiore esponente della corrente pietista. E il pietismo è la religione professata dalla famiglia Kant, soprattutto da sua madre, che è una fervente militante di questa corrente religiosa. E che cos'è il pietismo tedesco? Bisogna porsi questa domanda. E in quale contesto religioso nasce, quindi, e cresce Immanuel Kant? Guardate, il pietismo è un movimento eretico, potremmo dire, loro non usavano questo termine, i protestanti, è un movimento interno al protestantesimo che ricusa il formalismo dogmatico ufficiale della teologia protestante e dei suoi riti. Il protestantesimo, il luteranesimo aveva perso la spinta propulsiva. Per quello che... le persone che aderiscono al pietismo condannano l'eccessivo e il rigido clericalismo. È andata formandosi nel luteranesimo una gerarchia che accampa privilegi, come nelle altre confessioni religiose, che ha ammorbato la Chiesa evangelica facendo cessare quella spinta propulsiva che aveva avuto la riforma luterana. Il pietismo tedesco è stato fondato da Philipp Jakob Stener 1635-1705, nella seconda metà del 1600, e questo movimento dà grande importanza al fatto che ogni persona credente deve sentirsi responsabile del proprio sacerdozio e di conseguenza pervasa da una fede viva, operante, austera. Il rapporto con Dio, sostiene Stener nella sua opera principale, scritta in latino, che è intitolata Pia Desideria del 1765, può avvenire il rapporto con Dio soltanto all'interno della coscienza individuale. Quindi il culto di Dio è esclusivamente un fatto interiore, un fatto morale. Non presuppone né templi, né riti, né liturgie, e secondo il pietismo di Stener la via della salvezza passa al di fuori delle organizzazioni ecclesiali e degli apparati clericali. E la propria fede la si può e la si deve vivere con fervore solo nei piccoli gruppi, nelle piccole comunità di base, come era l'ipotetica chiesa di Gerusalemme, e nel contatto diretto con Dio senza mediazioni gerarchiche e nella fedeltà tutta interiore al Dio di Abramo, no? Nel senso dato da Pascal a questa espressione, guardate Pascal, ho avuto l'incontro con Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, lo ha detto, per cui Dio parla nel profondo del cuore a ogni singola persona e ciascuna persona singolarmente deve imparare ad ascoltarlo e di conseguenza ciascuno è responsabile davanti a Dio della propria condotta. Ora il ragazzo Kant che cresce con questa mentalità, sì, acquisisce un forte senso del dovere, però comincia anche a domandarsi quale sia il telefono con cui funziona il rapporto tra Dio e la coscienza umana. E quindi non ha tutti i torti a riflettere su questo. Il pietismo propone un'autodisciplina molto rigida non ci sono gerarchie a mediare tra la persona e Dio, ma tra la persona e Dio c'è solo la coscienza individuale della persona stessa, e non ci si può permettere di trasgredire impunemente con l'accusa che poi tanto c'è la Chiesa che con i suoi chierici tutto perdona. Quindi non ci si può permettere di trasgredire, però diciamo subito che in età adulta, sebbene lui giudichi e comprenda la vocazione di sua madre, della quale ricorda e loda l'impegno infaticabile soprattutto nel compiere opere di carità, Kant, la madre di Kant, Kant perde la madre che è post-adolescente, quindi ha un ricordo di sua madre, spesso ne scrive, e naturalmente lui non può fare a meno di lodare questa persona, no? Scrive: come me la ricordo mia madre? Beh, intanto me la ricordo sempre col pancione.
Però, nonostante
questo che potrebbe essere un impedimento, ricordo mia madre sempre in giro a portare la minestra a quelli che avevano bisogno, a portare la coperta a chi aveva freddo, a andare a consolare quelli più ricchi anche, che erano non si sentivano tanto bene ma avevano bisogno di qualcuno che parlasse con loro. Ecco, questa era la madre di Kant e l'esempio che ha avuto da Anna Regina, però Kant, così come era successo a Cartesio, riflette e critica l'educazione di stampo pietista che ha ricevuto, in quanto, per quanto riguarda la trasgressione e impedire impunemente la trasgressione, valuta un fatto negativo l'idea della rimozione della trasgressione, perché bisogna anche saper trasgredire ed essere consapevoli che stiamo trasgredendo. Non si può perdere, no? Questa capacità, perché è vero, sostiene Kant, che la persona deve fare onestamente i conti con la propria coscienza, ma c'è il rischio che nasca nella mente della persona un eccessivo rigorismo formale che genera il moralismo, e il moralismo porta sempre, afferma Kant, a sconfinare nell'ipocrisia e nell'artificio, due condizioni che non permettono alla persona di imparare a stabilire quando bisogna ubbidire e quando invece è necessario trasgredire. Perché? Ma perché di fronte a un ordine sbagliato, l'atteggiamento virtuoso, sostiene Kant, è quello della trasgressione. Perché gli ordini vanno eseguiti, come scrive anche Don Lorenzo Milani, che è un kantiano, questo non si viene abbastanza conto, come scrive Lorenzo Milani nella lettera ai giudici pubblicata con il titolo L'obbedienza non è più una virtù, cioè gli ordini vanno eseguiti solo, però, se sono disposizioni in coerenza con i valori dell'umanesimo: uguaglianza, pace, giustizia, solidarietà, misericordia. In questo caso bisogna obbedire, se no non bisogna obbedire, bisogna trasgredire, no? Abbiamo visto nel secolo scorso e anche oggi, ma io avevo eseguito degli ordini, eseguito gli ordini, ce ne sono fatto io di male, ho eseguito gli ordini che mi sono stati dati perché c'era un'autorità suprema. Per cui, quindi, vedete, un itinerario in compagnia di Kant ci mette subito davanti al significativo problema di quando bisogna trasgredire e di quando bisogna ubbidire. Problema che Kant si pone, che pone a noi questo momento. Quando, come, perché sul punto di ubbidire voi avete deciso di trasgredire perché secondo voi l'ordine era sbagliato e avevate ragione a trasgredire perché effettivamente l'ordine era sbagliato. E scrivete quattro righe a proposito. Guardate, è però una proposta di fronte alla quale bene non trasgredire. C'è la biblioteca itinerante, laggiù ci sono degli scritti interessanti da leggere, c'è chi scrive, quella è la storia del pensiero umano che continua attraverso il nostro itinerario. Guardate, quel grande avvenimento che è stato il Concilio di Trento, no, al quale noi abbiamo partecipato in più contesti in questi anni, ricordate, ha inaugurato principalmente in Europa un periodo storico durato più di un secolo detto della Controriforma, e sulla scia della Controriforma sono sorti tanto in campo cattolico che in campo protestante molti nuovi ordini religiosi che si sono dedicati non solo alla repressione reciproca dell'eresia, ma anche all'esercizio della carità e all'educazione, come per esempio l'ordine, l'oratorio, gli oratori di Filippo Neri, San Filippo Neri, l'avete presente, un santo di genio, no? Che ha dedicato la sua vita all'educazione dei giovani con un largo senso di comprensione e di umiltà, e poi l'ordine di Ignazio di Loyola, il più famoso di tutti, che fonda la Compagnia di Gesù, i Gesuiti, attraverso un manifesto che è la sua opera, gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, todo modo para buscar la volontà de Dios. Tutti i modi dobbiamo cercare per intercettare la volontà di Dio per poter fare il bene, i quali promuovono i gesuiti ovunque collegi con l'idea che l'ignoranza è la maggior nemica della fede. E difatti noi abbiamo visto le scuole dei gesuiti in questo momento sono le migliori. Abbiamo visto che tutti gli illuministi, laici e anticlericali hanno studiato dai gesuiti perché lì hanno imparato a ragionare, hanno imparato ad usare le competenze che riguardano l'apprendimento. Questa fioritura di ordini religiosi continua poi dalla metà del Seicento e oltre. Tra questi c'è anche il pietismo che abbiamo incontrato. Ecco, no? Per collocare il pietismo non fuori sulla luna, ma nel contesto. Guardate sul punto 3 del repertorio. Dalla metà del Seicento il movimento cositetto della Controriforma, innescato da quel grande avvenimento durato 18 anni, dal 1545 al 1563, che è stato il Concilio di Trento, dà adito a distanza di un secolo, tanto nel mondo cattolico che in quello protestante, alla nascita di nuove correnti religiose. Abbiamo visto il pietismo, che hanno tutte le stesse caratteristiche: l'avversione verso il dogmatismo, il ritualismo, il clericalismo, la lotta contro l'ignoranza e la povertà. E quindi, oggi noi stiamo vivendo per la prima volta, abbiamo vissuto un grande avvenimento storico, la prima volta l'elezione di un Papa gesuita. Precedentemente c'era una sorta di veto nei confronti dei gesuiti per tutta una serie di motivazioni, e il quale, come vedete, si batte, no, come può, no, contro il dogmatismo, il clericalismo e per l'educazione, per la povertà. E quindi, oltre al pietismo tedesco, quindi promosso da Spener, al quale aderisce la famiglia Kant, nasce per esempio il metodismo inglese, fondato da John Wesley, 1703-1791, il neo-jansenismo francese di Pascal Quesnel. Guardate, ricordate il jansenismo, Pascal, il Port Royal, siamo stati a Port Royal recentemente, ecco, c'è un neo-jansenismo che viene riproposto da Quesnel 1654-1719, e il neo-jansenismo italiano di Scipione De Ricci, non se lo ricorda nessuno, ma 1741-1810, e il movimento del pietismo promosso in Francia da François Fénelon 1651-1715. Quindi, guardate, utilizzando l'enciclopedia, navigando in rete, che fate presto voi che siete abili ad usare questi strumenti, potete conoscere meglio questi personaggi, guardarli in faccia, magari c'è un'immagine che li rappresenta, e questi movimenti, incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Abbiamo una ricchezza di proposte, no, che ci sfuggono. Oggi se no abbiamo soltanto proposte per consumare, e non per investire in intelligenza. Immanuel Kant quindi studia nel Collegium Fredericiano, dove l'impostazione educativa è di carattere pietista, ma il piano di studi di questo istituto prevede di combattere l'ignoranza, quindi oltre a una nutrita conoscenza delle discipline umanistiche, anche una salda preparazione scientifica e logico-matematica. Cioè, Immanuel fin dal primo anno si appassiona agli studi classici, naturalmente, della lingua e della letteratura, sia greca che latina, due branche del sapere umanistico, delle quali è diventato molto esperto, delle quali si avvarrà, come vedremo anche questa sera, si avvarrà, ecco, della letteratura greca. Nel 1740, a 16 anni, Immanuel consegue il diploma di maturità al Fredericiano e può finalmente uscire dalla rigida disciplina che vive in questo collegio. E fa l'esame da missione a 16 anni all'università e lo supera, e quindi si può iscrivere all'università di Königsberg e comincia a frequentare con impegno le lezioni di matematica, di fisica e di filosofia tenute dal professor Martin Knudsen 1713-1751, che ha una formazione wolfiana e newtoniana, e quindi insegna filosofia seguendo il metodo di Christian Wolff, e insegna matematica e fisica seguendo le idee di Isaac Newton. Attenzione, perché questi due personaggi sono personaggi contrapposti. Però Knudsen, che Kant loderà per tutta la vita, si ricorderà per tutta la vita, perché è stato il primo educatore che supera questa divisione, no, tra wolfiani e newtoniani che litigano tra loro, e invece non bisogna schierarsi, no, ma vanno proposte, no? Va proposto il pensiero di questi grandi ormai, che sono grandi, e quindi perché, no, creare i centri di potere per poi mettere le mani sulle università in un modo o nell'altro? Ora, queste due sorgenti di pensiero, quindi, costituiscono il punto di partenza dell'itinerario di riflessione di Kant. E adesso noi non possiamo certamente ripercorrere tutto il pensiero di Wolff che abbiamo incontrato e quello di Newton che abbiamo incontrato, e probabilmente voi possedete dei repertori degli anni 2021-2022 dove se ne parla, trovate sulla rete, poi quindi potete ripassare. Dobbiamo però ora mettere in evidenza i punti significativi che sono serviti al giovane studente Immanuel Kant per iniziare una riflessione che lo accompagnerà per tutta la sua vita di studioso. E quali sono gli argomenti del pensiero di Christian Wolff che fanno riflettere il giovane studente Immanuel Kant? Guardate, Christian Wolff, 1679-1754, intanto ha insegnato dal 1706 nella famosa università della città tedesca di Halle, in Sassonia, una città nella quale noi siamo andati a passo già diverse volte in questi decenni. Ma guardate, ma è sempre necessario, come si suol dire, rinfrescare la memoria, perché Halle di Berlino è una città che non ci dice nulla, no? A nessuno viene in mente di andare a fare una visita a Halle, invece ne vale la pena, no? Vogliamo costruire l'Europa, e l'Europa la si costruisce anche con dei percorsi di storia del pensiero umano, per mettere insieme tutti questi tasselli. E quindi con una guida della Germania navigando in rete andate a visitare o a rivisitare la città di Halle in Sassonia, che intanto ha un porto ben attrezzato. Voi ci andate sulla carta e dite: ma com'è possibile che abbia un porto se è lontana dal mare? Centinaia di ma perché ci passa un fiume lì di grande portata, e quindi ecco il porto che gioca un ruolo. È un porto ben attrezzato, anche se non si trova vicino al mare, ma è situata sulle rive di un fiume adatto a favorire l'ancoraggio di navi e di chiatte. Ricordate di quale fiume si tratta? Beh, andate a dare un'occhiata. Quali sono poi i monumenti più importanti di questa città? Tra i monumenti c'è anche il celebre Moritzburg. Abbiamo parlato di commercio, di commercianti, merita di essere conosciuto nella sua struttura e nelle sue funzioni. Questo momento, incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Ebbene, Christian Wolff ha insegnato dal 1706 nella famosa università di Halle, e lì ha messo a punto il suo metodo e ha dato forma al suo pensiero. Quali sono gli argomenti del pensiero di Christian Wolff che, attraverso le lezioni tenute all'università di Königsberg dal professor Martin Knudsen, fanno riflettere il giovane studente Immanuel Kant? L'università di Halle, ai primi del Settecento, è un grande laboratorio culturale nel quale si sviluppa uno dei temi più dibattuti in questo periodo storico. E qual è questo tema? Un tema di grande attualità: la questione del metodo del sapere. Questione che ci dovremmo porre oggi, urgentemente, più che mai. Cioè, esiste, ci si domanda, un metodo veramente valido per imparare ad imparare? A me non ci si domandasse oggi, ma lo si può rintracciare, lo si può definire, lo si può costruire un metodo del genere? Wolff, nel suo importante saggio intitolato Filosofia razionale e logica, pubblicato nel 1728, afferma che la matematica è la disciplina attraverso la quale è possibile costruire il metodo della conoscenza. La matematica è la materia di studio che può dare una conoscenza chiara e distinta perché si fonda sul principio oggettivo per eccellenza, la ragione. E la ragione, quando mette bene in evidenza tutto il procedimento logico delle proprie operazioni, può svolgere il suo compito di illuminazione e di guida per far procedere la persona sulla strada della conoscenza. Difatti noi abbiamo incontrato Bob come precursore dell'illuminismo. Effettivamente è così. L'insegnamento di Bob si basa sui principi di quello che viene chiamato l'illuminismo razionalistico, no? Già iniziato con Leibniz, infatti Wolf è il continuatore del pensiero di Leibniz che abbiamo incontrato, per cui la realtà esterna, il mondo che ci circonda, corrisponde all'ordine logico già presente nella mente della persona. Le idee della realtà, cioè le forme logiche, i modelli razionali, che sovrintendono alla conoscenza del mondo, la persona, fin dalla nascita, le ha già in mente. Quindi, ciò che è logico è reale e di conseguenza, per conoscere il mondo, la realtà, è necessario che la persona impari a ragionare, cioè ad argomentare in modo logico, che significa pensare secondo schemi matematici, quindi studiare bene la matematica con ordine, con disciplina e anche con divertimento, perché è un divertimento anche. Ecco perché scrive Bolt: la matematica è la principale disciplina, è la materia che consente di acquisire la conoscenza della realtà. Studiare la logica, studiare la matematica, rende la persona consapevole della realtà. Questa riflessione, afferma Wolf, presuppone che, in primo luogo, ogni persona conosce attraverso la ragione, poi viene l'esperienza. E quindi, secondo la gerarchia della conoscenza, prima la persona deve imparare a ragionare per poter poi fare delle esperienze di apprendimento, di ricerca, di acquisizione conoscitiva. Quindi, prima la ragione e di conseguenza l'esperienza. Questi sono gli argomenti del pensiero di Christian Wolff che il giovane studente Immanuel Kant studia con interesse, studia l'opera Filosofia razionale e logica, e di conseguenza la prima parola chiave su cui il giovane studente Immanuel Kant si trova a riflettere è la parola ragione. Ma non solo il giovane studente Immanuel Kant, ma anche tutti noi ci troviamo in questo momento a riflettere su questa parola. Ci stiamo riflettendo abbastanza? Kant serve per mettere in discussione la nostra capacità di persone sulla via dell'apprendimento, se no il giovane Immanuel predispone e lo mette per iscritto sul suo quaderno di esercizi, ne abbiamo trovati diversi dei quaderni di esercizi di Kant, per fortuna sono stati conservati perché sono stati venduti come reliquie, poi vedremo. Quindi qualcuno li possedeva e poi li ha restituiti nel tempo. Il giovane Immanuel predispone il catalogo delle parole che è andato formandosi nel suo pensiero quando ha cominciato a riflettere sul termine ragione. Certo, studiando filosofia razionale e logica di Wolf si trovano molte parole che si avvicinano, che sono sinonimi del termine ragione. E scrive Kant: riguardo alla parola ragione, ho elencato 8 termini interessanti: la mente, l'intelletto, l'intelligenza, il criterio, la ragionevolezza, il senno, la saggezza, la comprensione, basandomi, li ho elencati, su una valutazione di carattere estetico, cioè i termini sensoriali. Abbiamo parlato di estetica 15 giorni fa, no? Quindi, e Kant ha fatto la stessa cosa, ha enumerato quelle parole chiave relative al termine ragione che a lui piacevano di più, che erano, che poi era bene andare a cercare sul glossario che cosa volessero dire, per cominciare a capire che cos'è la ragione, no? Si parte di lì, no? Non si parte dai grandi pensieri, si parte dalla filologia. E Kant ci insegna, che da ragazzo, no, per questo c'è di mezzo lo zampino del professor Kluzer, naturalmente. E quindi quando si evoca il termine ragione, si forma nel pensiero un catalogo di parole. Il giovane Kant ne segna 8, la mente, l'intelletto, l'intelligenza, il criterio, la ragionevolezza, il senno, la saggezza, la comprensione. Ebbene, voi quale di queste parole o quale altra mettereste per prima? Beh, scrivetela facendo una valutazione di carattere estetico. Quale vi piace di più o quale è più evocativa per voi di queste parole? No? E di lì che si comincia, quindi dall'estetica, no? Come diceva Pietro Verri 15 giorni fa. E poi, quali sono gli argomenti del pensiero di Isaac Newton che fanno riflettere il giovane studente Immanuel Kant durante le lezioni del professor Martin Kruse? Guardate sul punto 4 del repertorio. Isaac Newton, lo conoscete, lo conosciamo bene, 1642-1727, è l'autore di un'opera importantissima che il professor Kruse presenta come rivoluzionaria ai suoi studenti, che, come ricorderete dai repertori del viaggio dell'anno 2021-2022, è stata pubblicata in volume a spese dell'astronomo Edmund Halley. Infatti Newton e Halley flirtano tra loro, nel 1687 in 350 copie, quindi una grande tiratura. Edmund Halley, 1656-1742, è l'astronomo, lo sapete, no? Che ha studiato e calcolato la periodicità di quella cometa che aveva già individuato Keplero, che poi dopo lui ha ripreso, nel 1682, alla quale ha dato il suo nome, la cometa di Halley, che nel 1986 è passata vicino, si fa per dire, alla Terra, ma l'abbiamo vista, e quando ripasserà nel 2062, ora voi siete giovani ragazzi, ragazzi, quindi la vedrete, io non ci sarò più, ma voi, ecco, ricordatevi, ecco, in quel momento lì, ora ci avremo, avrete anche a disposizione strumenti più adeguati per vederla più da vicino, nel 2062, quindi si potrà vedere, la potrete vedere anche meglio. Ebbene, principi matematici della filosofia naturale, un'opera che si cita sempre in latino, che è la lingua in cui è stata scritta, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, di Isaac Newton, è considerato il trattato più importante di tutta la storia della fisica. E Kant, come molti altri studenti della sua generazione, si è appassionato, sempre sotto la guida del professor Martin Kruse, a studiare questo testo rivoluzionario. Anche Newton sostiene l'esistenza di un principio, di un fondamento su cui si regge tutta l'impalcatura del sapere, e per Newton il principio del sapere ha il suo fondamento in Dio, che è, afferma Newton, il creatore della ragione, della natura e delle leggi, soprattutto di quella legge, delle leggi che tengono insieme tutto l'universo. Ma la fisica di Newton e la sua scoperta della legge di gravitazione universale, la grande scoperta di Newton, la legge che tiene in equilibrio tutto l'universo, sta però a dimostrare che non è possibile dar luogo a una scienza e a una conoscenza che siano effettivamente fondate senza il contributo fondamentale dell'esperienza. Cioè, Newton, alla scoperta della legge di gravitazione universale, ci arriva sperimentando e afferma che il primo fondamento della conoscenza è sì la ragione creata da Dio, ma è solo attraverso l'esperienza che possiamo conoscere e verificare l'efficacia dei nostri ragionamenti. Quindi non si può prescindere dall'esperienza e dalla sperimentazione per acquisire una conoscenza. E poi la figura di Dio nel pensiero di Newton, così come in quello di Cartesio, assume prima di tutto la funzione di un garante, più che quella di un artefice. No? E di conseguenza, scrive Newton, la ragione e l'esperienza sono intimamente collegate tra loro. E quindi la seconda parola chiave su cui il giovane studente Immanuel Kant si trova a riflettere è la parola esperienza, e anche noi in questo momento ci troviamo a riflettere su questa parola. E scrive Kant, in relazione alla parola esperienza, è dal Filosofie Naturali Principia Matematica, ho elencato 6 termini nel suo quaderno di esercizi, lo mette per iscritto. 6 termini: l'esperimento, l'esame, l'esercizio, la prova, l'analisi, il tentativo. Basandomi su una valutazione di carattere estetico, cioè in termini sensoriali. Vedete, quando si nomina il termine esperienza, si forma nel pensiero, secondo Kant, un catalogo di parole, e il giovane Kant ne segna 6. L'esperimento, l'esame, l'esercizio, la prova, l'analisi, il tentativo. Ebbene, voi quale di queste parole o quale altra mettereste per prima? Scrivetela facendo, come Kant, una valutazione di carattere estetico. Quale vi piace di più? O quale parola di queste è più evocativa per voi? Perché naturalmente le parole rimandano, no, ad una esperienza. Quindi qui c'è una tautologia nel riflettere, l'esperienza dell'esperienza, la critica della critica. Ma questi concetti, quindi acquisiti attraverso le lezioni del professor Martin Krutzen sul pensiero di Wolf e di Newton, diventano il primo bagaglio intellettuale del giovane studente Immanuel Kant, che è animato da un grande desiderio di indagare, come vedete, e comincia ad indagare, a fare della filologia, secondo il metodo acquisito nel tempo, dalla scolastica medievale, dal Rinascimento e lì. E guardate sul punto 5 del repertorio. Il giovane studente Immanuel Kant, attraverso le lezioni del professor Martin Krutzen sul pensiero di Wolf e di Newton, comincia a indagare sul valore concettuale delle parole chiave, sul valore teoretico delle parole chiave, ragione ed esperienza, e inizia a formulare delle ipotesi relative alle questioni che derivano dalla riflessione intorno a questi due termini, sui quali da più di un secolo e così spiega Knudsen, e noi ce ne siamo resi conto nel corso di questi ultimi viaggi. Da più di un secolo è andato svolgendosi un dibattito molto serrato nel mondo europeo della cultura, no? Un confronto dialettico che si è sviluppato in modo interlocutorio a partire da una serie di fondamentali interrogativi che sono di grande attualità tutt'oggi. Che rapporto c'è, innanzitutto, tra la funzione della ragione e l'esercizio dell'esperienza? Cioè, sono due entità separate, oppure sono due realtà unite tra loro? La ragione e l'esperienza sono due fenomeni che hanno la stessa natura o sono di natura diversa? Di che cosa si parla quando si nomina la parola ragione e a che cosa ci si riferisce quando si menziona la parola esperienza? Cioè, in una persona si manifesta prima il fenomeno della ragione e poi, in un secondo momento, si sviluppa l'attività dovuta all'esperienza, oppure è facendo esperienza che la persona impara a ragionare? Questi sono i problemi che ci dovremmo porre. Conta di più la scuola del razionalismo illuminista di Wolff e di Leibniz, basata sullo studio della logica e della matematica, considerate le discipline principali che permettono di conoscere il mondo e la realtà, oppure conta di più la scuola di fisica di Newton, che privilegia l'esperienza e che basa la sua attività sulla sperimentazione in modo da impostare un ragionamento che permetta di descrivere come è fatto il mondo e come si configura la realtà? Ebbene, il giovane studente Immanuel Kant si trova di fronte a questi interrogativi che dovremmo porci anche noi, essendo esseri ragionevoli e destinati a fare esperienze, tutti gli appartenenti alla tribù dei Sapiens Sapiens, se abbiamo ancora un po' di Neanderthal anche dentro, dovremmo porci questi interrogativi. E naturalmente si appassiona nello studio e nella ricerca e poi formula un'ipotesi. Ma perché devono essere in contrapposizione queste cose? Intanto queste due scuole, per cui ci sono i wolffiani, i newtoniani, si accapigliano senza concludere niente. È finito il tempo, questo è passato ormai del tempo, abbiamo un patrimonio, c'è un patrimonio comune che noi abbiamo, che dobbiamo fare nostro, no? E quindi si appassiona quindi il giovane studente allo studio e alla ricerca e poi formula un'ipotesi. Pensa che per dare un fondamento alla conoscenza è necessario che la ragione e l'esperienza interagiscano insieme. Perché se si vuole conoscere il mondo e la realtà che ci circonda, e dobbiamo usare tanto le potenzialità della ragione e far tesoro delle possibilità date dall'esperienza. Cioè, no, in quanto tanto la ragione che l'esperienza concorrono entrambe a fondare il sapere, no? E allora si domanda il giovane Kant, perché non cercare di trovare sul piano intellettuale, sul piano teoretico, dialettico, un accordo tra le idee di Wolff, che privilegia la ragione, e quelle di Newton, che dà all'esperienza e all'esperimentazione un valore fondamentale? E il giovane studente Immanuel Kant prova a fare un tentativo in questo senso e mette per iscritto le sue idee in proposito. E la prima opera che Immanuel Kant, studente di 22 anni, scrive nel 1746 è la sua tesi di laurea, e è il testo di un saggio che viene stampato, perché l'università lo ritiene questo importante, fatto per compito, composto da un testo nel quale emergono molte lacune, ma le parole che si leggono in questo scritto, che si intitola Pensieri sulla valutazione delle forze vive, enunciano un programma che Kant comincia a seguire e segue gradualmente in modo sempre più rigoroso e che culminerà a suo tempo nella fondazione della cosiddetta filosofia critica. E attenzione, il termine critica è la terza parola chiave insieme a ragione ed esperienza, ecco il triangolo, che si dimostra necessaria perché Kant possa sviluppare la sua ipotesi, quella di trovare una armonizzazione tra il razionalismo di Wolf e lo sperimentalismo di Newton. Kant afferma che è sempre necessario avere un metodo, scrive nella sua tesi, per dare operatività all'investimento di intelligenza da mettere in atto. E perché il metodo di ricerca e di studio diventi costruttivo, è indispensabile che vi sia uno strumento che questo metodo lo faccia funzionare. E Kant ritiene che il dispositivo appropriato per dare dinamicità al metodo di ricerca e di studio sia, così lo chiama, la critica. Questo è lo strumento. E per quale motivo tira in ballo questo termine, facendolo, guardate, diventare uno strumento fondamentale in campo filosofico? Ma lui non lo sa ancora, quando incontreremo il giovane Marx, il giovane Engels, che cominciano a lavorare sulla critica della critica della critica, pensando alla filosofia di Hegel, useranno questo strumento in termini kantiani. Glielo ricorda la moglie di Marx, guardate che state usando uno strumento che loro annuiscono che è utile, quindi approfondite un pochino il pensiero di Kant per far funzionare meglio questo strumento, ma questa è un'altra storia. E che caratteristica, secondo la tesi del giovane Kant, la critica come strumento del metodo di ricerca e di studio? Ora, per mettere in evidenza le caratteristiche dello strumento metodologico della critica, il giovane Kant si rifà alla cultura greca, sulla quale al Collegium Fredericianum si è formato e dove ha maturato l'idea che bisogna andare oltre il modo in cui è stato usato il termine critica, perché se no dice non ci capiamo più, dice Kant, sì, d'accordo, però facciamo chiarezza, no? È stato usato giustamente in modo satirico, ironico, mordace, no? In cui i filosofi illuministi che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno, per ultimo Voltaire, hanno utilizzato il termine critica nel senso di accusa, di rimprovero, di disapprovazione, e hanno fatto bene, l'hanno adoperato soprattutto per cercare di demolire un sistema ingiusto, senza però poter costruire un'alternativa reale. Perché il concetto della critica, lo strumento della critica, non deve soltanto demolire, buttare giù l'edificio, ma deve soprattutto trovare il modo di ricostruire, di ristrutturare, di riproporre. Però non lo cambiamo il mondo. La filosofia, ci dirà Kant fra un po', strada facendo, la filosofia serve soprattutto per cambiare il mondo. Non serve per guardare come è fatto. Serve per cambiare il mondo. Quindi il giovane Kant fa riferimento al significato del verbo greco kritike, che significa giudicare. Ecco, non nel senso giuridico, dice Kant, crino in greco del termine, cioè in funzione dell'applicazione rigorosa delle leggi, ma nella direzione di opinare, di saper creare un'opinione. Questo è il compito della critica, secondo il giovane Kant. Cioè noi dobbiamo creare un'opinione, no? Che sia avvalorata, no? Che sia una buona opinione, attraverso la quale cominciare a costruire uno stile di vita che possa cambiare il mondo. Questa è la critica. Critiche. E il giovane Kant specifica meglio. Perché dico questo? Perché il significato del concetto che esprime la parola critica, utilizzata come strumento metodologico, mettendo in evidenza, mette in evidenza Kant, il giovane Kant, che accanto al verbo critiche si trova sempre il termine tecne, che significa arte in greco. Per cui la parola critica, come lui la intende, indica l'arte tecne di giudicare, che è strettamente connessa a quali azioni è strettamente connessa, dice Kant. E anche qui fa l'elenco nel suo taccuino, nella sua tesi, alle azioni di pensare, stimare, ritenere, supporre, reputare. Per ora bastano così. Guardate che conosciamo bene il significato di questi termini. Kant prende il glossario e va a cercare questi termini che lo ispirano, per cercare di capire come fa funzionare l'arte tecne critiche, l'arte del giudicare, dell'opinare, la critica. Ora, e voi quale di queste azioni, pensare, stimare, ritenere, supporre, reputare, beh, c'è anche il glossario è da consultare, il dizionario che tutti avete nella vostra biblioteca domestica, scegliereste per accostarla per prima la parola critica, intesa dal giovane Kant come un'arte per poter opinare, saper creare un'opinione. Forse questo ci manca oggi, Scrivetela, perché questo esercizio favorisce l'utilizzo della critica come strumento metodologico necessario per esprimere poi la propria opinione. La critica è il modo in cui esprimiamo la nostra opinione. Questo vuole chiarire Kant quando utilizza il termine critica. E ora leggiamo l'incipit della tesi in cui lo studente Immanuel Kant enuncia un programma di studio e di ricerca che lui segue in modo graduale e sempre più rigoroso, e che a suo tempo darà i suoi frutti. Pensieri sulla valutazione delle forze vive. Oggi il filosofo sente l'esigenza di cercare la connessione tra il sapere e il fondamento del sapere, cioè come si fa ad imparare ad imparare. La situazione attuale in campo filosofico e scientifico si presenta in modo da constatare che le scienze, specialmente la fisica, hanno compiuto da Galileo a Newton continui progressi nonostante l'opposizione dello scetticismo. La metafisica appare in preda a continue controversie, sì da giustificare un'eventuale conclusione scettica. La morale, tolta alle dipendenze della metafisica, subisce l'influsso delle sue contraddizioni e minaccia di sfociare anch'essa nello scetticismo. Beh, anche il nostro pensiero, con i tempi che corrono, minaccia di sfociare nello scetticismo. Quindi vedete, queste sono parole che... Cioè, di fronte a questo stato di cose, il filosofo deve proporsi di garantire la validità delle scienze, di escludere che, con la ragione si possano risolvere le questioni metafisiche, di fondare una morale non sulla metafisica, ma sulla stessa ragione umana, intesa come autoregolatrice. Per un filosofo, l'unico compenso ai suoi sforzi è che egli, dopo un'indagine laboriosa, possa trovarsi in possesso di una conoscenza che sia effettivamente fondata. Guardate, in questo brano il giovane studente Immanuel Kant elenca le questioni che il filosofo deve affrontare, e mentre lo ascoltano la maggior parte degli docenti dell'Università di Königsberg sussurrano tra loro: ma come si permette questo qui, questo studentello, di venire a farci lezione? Elenca le questioni che il filosofo deve affrontare: garantire la validità delle scienze, escludere che con la ragione si possano risolvere le questioni metafisiche, cioè la fede per le questioni metafisiche, no? E fondare la legge morale sulla ragione umana, no? Perché se la fondiamo su una presunta metafisica, facciamo come i cavalieri teutonici, i cristianissimi cavalieri teutonici, dice Kant tra parentesi. Ora, l'indagine, lo studio e la ricerca che Kant conduce è molto laboriosa e assai accurata. E prima che lui possa vedere un po' di luce, come ha scritto, passano più di 20 anni. Kant studia, dopo aver composto il suo triangolo, studia per una 20 anni, perché lo studia e cura. Dal 1746 al 1769 Kant, mediante lo strumento della critica, si occupa di studiare il tema del rapporto tra la ragione e l'esperienza, conducendo la sua esplorazione sulle parole chiave e le idee cardine delle due grandi correnti filosofiche che in questo momento vanno per la maggiore e che litigano tra loro invece di studiare: il razionalismo e l'empirismo. E quindi studia con impegno quello che i baroni dell'Università di Königsberg e delle altre università non hanno mai fatto, perché continuano a ripetere le solite lezioni in modo pedissequo, senza. Studia Kant tutte le opere di Cartesio, di Locke, di Berkeley, di Leibniz, di Hume, di Rousseau, ma le studia davvero. Kant, in questi impegnativi anni di studio e di ricerca, fa delle scoperte che si possono ritenere fondamentali. E che cosa scopre? Guardate, naturalmente a questa domanda non si può rispondere ora con una battuta, non basta un minuto, ma il proposito, come potete pensare, è necessario imbastire un ragionamento articolato e progressivo che cercheremo di imbastire prossimamente. E ora, per concludere, invece, puntiamo la nostra attenzione su un libro pubblicato nel 1966, intitolato Novelle da un minuto, scritto da un autore ungherese che si chiama Ivan Orcheni, 1912-1979. È capitato, succede sempre così, io non pensavo che un autore ungherese capitasse proprio, e succede così, ogni tanto mi viene un po' paura a queste forme di pseudoprofezia. Guardate, Orcheni è un intellettuale ungherese che aveva operato per il ritorno alla democrazia a suo tempo nel regime precedente, no? Ed era stato fortemente censurato, e oggi con la democratura, con il ritorno alla democrazia, è stato dichiarato sgradito e le sue opere non vengono più pubblicate, perché in quel paese sta succedendo questo. In quel paese dove ci auguriamo che studino, perlomeno ascoltino le autorità costituite la nostra lezione di 15 giorni fa. Su Cesare Beccaria e Pietro Verri, legano dei diritti e delle pene e si rendano conto di come innocenti o colpevoli devono essere trattati gli imputati, perché naturalmente non possiamo vedere quella signora, Ilaria Salis, tenuta all'intaglio, dice no, ma in molti paesi del mondo le polizie fanno così, allora! Vuol dire che siamo in ritardo, o no, rispetto all'illuminismo lombardo, napoletano. Queste novelle da un minuto, brevissime, di carattere filosofico, secondo la tradizione illuminista, non sono soltanto novellette spiritose, come in modo ironico dice l'autore, ho scritto delle novelle buone a farci passare il tempo mentre aspettiamo l'autobus o mentre si cuoce il nostro uovo. Mentre siamo lì che aspettiamo, possiamo. Ma queste novelle vogliono spronare la lettrice e il lettore a guardare e a vedere in un modo nuovo la realtà quotidiana, come ha cercato di fare Kant come studente, da una prospettiva asimmetrica e inconsueta. Ivan Orcheni appartiene intanto all'illustre famiglia dell'ebraismo ungherese, che è stato quasi spazzato via dai nazisti, e la sua scrittura contiene il tradizionale umorismo grottesco, ironico e crudele, sottile, fulminante di questa cultura, che affonda le sue radici nella tradizione talmudica. Abbiamo incontrato questa letteratura a suo tempo, ne abbiamo parlato. La letteratura, scrive Orcheni, deve provocare, stimolare chi legge a una percezione della realtà insolita rispetto alla visione abitudinaria, che non stimola la mente, perché ci fa la testa ben piena, non la testa ben fatta. La letteratura deve far riflettere, deve far ragionare, e quindi deve invitare la lettrice e il lettore a pensare di doversi educare meglio a cogliere la realtà in modo più perspicace. E per questo ci vuole lo studio, perché lo studio è cura. E questo ha a che fare con Kant, certo, ha a che fare con Kant. Ivan Orcheni scrive: io non ho inventato niente, i miei riferimenti culturali oltre al Talmud sono Girodori, Onesco, Kafka e soprattutto Kant. E difatti in novelle da un minuto lo spirito di Kant aleggia spesso, come in questa novella che leggiamo ora per concludere, che si potrebbe intitolare Cantiformazioni. Da 14 anni siede nell'androne dietro un piccolo sportello scorrevole. Gli chiedono sempre due cose soltanto. Dove sono gli uffici della Montex? Lui risponde, primo piano a sinistra. La seconda domanda è, dove si trova la lavorazione scarti di gomma? Al che lui risponde, secondo piano, seconda porta a destra. In 14 anni non si è mai sbagliato. Tutti hanno avuto l'informazione esatta. Solo una volta è successo che a una signora che si era fermata davanti al suo sportello e gli aveva fatto una delle solite domande, per favore, dov'è la Montex? Lui, una volta tanto, fissandola in volto, aveva detto, veniamo tutti dal nulla e al fetido nulla torneremo tutti. La signora sporse reclamo. Il reclamo fu preso in esame, se ne discusse e poi la cosa fu lasciata cadere. Effettivamente la cosa in sé, kantianamente parlando, non era un caso tanto grave, perché al momento non era dato sapere se veniamo tutti dal nulla e se al fetido nulla torneremo tutti. Vedete, ogni tanto bisogna avere il coraggio, direbbe Kant, di porre pubblicamente qualche problema di carattere esistenziale. Se no, e noi non facciamo altro che rispondere, dov'è la morte? E invece, Kant diceva, bisogna trasgredire, perché non sempre bisogna obbedire agli ordini. Bisogna porsi il problema se quell'ordine è giusto o non è giusto, secondo i valori dell'umanesimo. Sono quelli che ci guidano, non a caso, ma secondo i valori dell'umanesimo. E non secondo poi solo la nostra coscienza, perché a volte poi la coscienza bluffa con noi stessi, per cui ci porta a dire, ma io eseguivo degli ordini e quindi dovevo eseguire. Dice già Kant ragazzo. E quindi, ebbene, e quindi qualche problema di carattere esistenziale, almeno dopo aver celebrato l'altro giorno la giornata della memoria a cui questa lezione è dedicata. Ebbene, che cosa scopre Kant nei suoi impegnativi anni di studio e di ricerca, quando mediante lo strumento della critica si occupa di affrontare il tema del rapporto tra la ragione e l'esperienza? Ponetevelo anche voi questo interrogativo in questi 15 giorni. C'è la ragione, c'è l'esperienza, c'è la critica nel senso di opinare, di avere un'opinione che anche quella si poggi sui valori dell'umanesimo. Allora, per rispondere con un ragionamento progressivo a questa e ad altre domande che ci dovremmo porre, ebbene procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera.